Amici d'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, benvenuti a Non Solo Sport. Apertura oggi in questa prima parte dedicata ai giochi paralimpici che sono iniziati nei giorni scorsi a Rio de Janeiro. Vi partecipano 4.350 atleti di 175 paesi. C'è stata la cerimonia ufficiale di inaugurazione e aperta anche Casa Italia con il saluto del presidente Mattarella. Casa Italia che è sistemata presso la parrocchia dell'Immacolata Concezione di Rio, in una delle favelas più grandi della città. Quindi a contatto con il disagio. La scelta deriva proprio dalla collaborazione tra il Comitato Italiano Paralimpico, la Santa Sede e la Diocesi di Rio de Janeiro affinché si realizzino progetti di solidarietà per quel territorio. La nostra Maria Carnevali ha intervistato il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, a cui tra l'altro è stato affidato il taglio del nastro di Casa Italia. Sentiamo.
L'atmosfera è quella che precede ogni grandissimo appuntamento sportivo, nella consapevolezza di tutto il gruppo, a partire dal primo all'ultimo dei ragazzi e delle ragazze che insomma stanno qui perché se lo sono conquistati sul campo, si sono sacrificati e stanno qui per coronare un loro sogno, e anche con la consapevolezza di quello che potrebbero rappresentare magari per tanti ragazzi e ragazze disabili in Italia che ancora non hanno scoperto lo sport, quella che io definisco la medaglia invisibile.
Per la sede di Casa Italia è stata scelta una parrocchia che è dedicata all'Immacolata Concezione proprio a Rio de Janeiro. Qual è la ragione di questa scelta?
Io sono convinto di una cosa, che il nostro paese, come dire, è uno straordinario portatore sano di una dimensione di solidarietà, e lo hanno dimostrato i nostri cittadini adesso con i fatti drammatici del terremoto. Per cui ho scelto, no, di utilizzare quelle somme che avrei speso per affittare un bel club privato piuttosto che una hall di un albergo, per donarle all'Arcidiocesi di Rio per finanziare dei programmi e progetti sociali che si realizzeranno in favore di ragazzi e ragazze disabili nelle favelas qui di Rio de Janeiro.
Com'è nata anche la collaborazione tra il Comitato Italiano Paralimpico e la Santa Sede?
Ma guardi, è stata una cosa così, nata un po' forse per caso. Ci trovavamo presso la Santa Sede per delle riunioni preparatorie a una grande conferenza sullo sport che si terrà nell'ottobre prossimo, quando, parlando con il Cardinal Ravasi e Monsignor Sanchez, gli illustrai quell'idea che mi era venuta proprio in quei giorni che frequentavamo la Santa Sede per altri motivi. Subito è stata raccolta da Cardinal Ravasi, da Monsignor Melchior Sanchez, hanno messo in moto l'Arcidiocesi di Rio, il Cardinal Tempesta, e siamo riusciti a realizzarla. È una cosa molto bella, un motivo di orgoglio, perché poi avremo modo di vedere la realizzazione di questi progetti sociali, in particolar modo la realizzazione di campi sportivi presso un'altra parrocchia, in una favela, che è San Gerardo, che già da adesso stava tentando di avviare allo sport e di far trasporto a tanti bambini, compresi tanti bambini disabili. Noi abbiamo la consapevolezza spesso che chiusi i riflettori delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, si ha il rischio che le forti contraddizioni, anzi la consapevolezza che le forti contraddizioni sociali che si vivono riemergano in tutta la loro drammaticità. Per cui un piccolo segnale, come diceva Santa Madre Teresa di Calcutta, sarà una goccia nell'oceano, ma senza quella goccia ci sarebbe una goccia in meno.
Si è denunciata la mancanza di fondi per le Paralimpiadi, contrariamente invece alle Olimpiadi. In cosa si sta verificando e come viene vissuta?
Per ora c'è una percezione di difficoltà legate ai trasporti, ai servizi, però nel villaggio olimpico, che è la cosa che più conta, gli atleti non la percepiscono, forse sì un po' nei servizi di ristoro, alla mensa, un po' di difficoltà, ma mi segnalano che erano le stesse anche durante le Olimpiadi. Però ecco, l'importante è che loro non percepiscano le difficoltà organizzative magari che stiamo vivendo noi fuori dal villaggio.
Lo scandalo del doping ha raggiunto anche il mondo paralimpico. La competizione ha raggiunto una visibilità tale che gli interessi economici cominciano ad intaccarla?
Ora il compito del movimento paralimpico a livello internazionale, ma come stanno facendo tutti i paesi membri, noi per primi, è quello di contrastare queste pericolose devianze. Pensate anche dal punto di vista della simbologia, noi non abbiamo i cerchi olimpici, noi abbiamo tre agitos che mostrano l'energia dell'uomo che riesce a rimettersi in gioco dopo una difficoltà. Ecco, sotto questo profilo siamo preoccupati, ma nello stesso tempo siamo anche consapevoli che si stanno attivando prendendo tutte le iniziative più opportune per evitare che insomma possa dilagare.
Una battuta veloce sulla possibilità di Olimpiadi e Paralimpiadi a Roma nel 2024.
È un'occasione straordinaria. Tutte le città che hanno avuto modo di ospitare una Paralimpiade hanno avuto modo di ripensarsi sotto il profilo della mobilità, sotto il profilo delle infrastrutture legate ai trasporti piuttosto che a qualsiasi altra dimensione di mobilità, ma nello stesso modo anche di mettere in moto una percezione della disabilità completamente diversa.
Ma sempre per quanto riguarda le Paralimpiadi di Rio de Janeiro, tra l'altro l'edizione è la numero 15, presero il via a Roma nel 1960. Sentiamo direttamente l'emozione che si vive per un atleta in questo evento. Sempre Maria Carnevali ha intervistato la nuotatrice italiana Gloria Boccanera, raggiunta telefonicamente a Rio.
Delle emozioni credo non si possano descrivere, è bellissimo stare qui, è un'emozione grandissima.
Come ti sei preparata per questa che è la tua prima Paralimpiade?
Abbiamo lavorato tanto allenamento, ci abbiamo messo tanto impegno.
Vi hanno accostato l'appellativo supereroi e superhumans, cosa ti spinge a superare il limite?
Viene tutto molto naturale, non siamo supereroi, facciamo quello che ci viene naturale fare, ovviamente con un po' più di sacrificio.
Voi siete anche un modello per tanti giovani con disabilità che vedendovi potrebbero voler praticare lo sport.
Magari altre persone vedendo noi che facciamo questo sono spinti a fare di più.
Che ne pensi sulla possibilità di Paralimpiadi e Olimpiadi a Roma nel 2024?
Sarebbe bello vivere questa esperienza che stiamo vivendo qui a casa nostra.
Che cosa rappresenta lo sport per te e perché hai iniziato a gareggiare?
Tutta la vita ho sempre fatto sport, sia prima dell'incidente che soprattutto dopo. Ho iniziato per caso, io ho sempre lavorato in piscina, ho sempre stata in acqua. Dopo l'incidente ho continuato a lavorare seguendo l'agonistica e mi hanno spinto a gareggiare. La prima gara che ho fatto è andata bene e da lì non ho più smesso.
Seconda parte di Non Solo Sport in compagnia di Giancarlo Lavella. Lo abbiamo promesso nei giorni scorsi, non dobbiamo dimenticare quanto è successo tra Lazio e Marche il 24 agosto scorso. Vuol dire non lasciare sole le tante persone che hanno subito il terremoto, dolore, privazioni e che ora stanno a fatica cercando di riprendere una vita, per così dire, normale. Anche il mondo agonistico, il mondo dello sport si è mobilitato da subito dalle grandi platee ma anche alle piccole società sportive di provincia per portare il proprio contributo per la ricostruzione. In prima linea c'è anche il Centro Sportivo Italiano. Abbiamo con noi il direttore generale del CSI Michele Marchetti. Benvenuto a Non Solo Sport, Marchetti.
Grazie, buongiorno.
Dicevamo, è importante non lasciare soli i terremotati di Amatrice, di Accumoli, di Arquata, di Pescara del Tronto, ed è importante farlo anche attraverso lo sport. Il CSI in questo senso è in prima linea.
Assolutamente sì. E dopo l'emergenza, il rischio è che un po' le immagini sbiadiscano nella mente e ci si dimentichi un po' di quello che è successo e di quello che poi invece è la vera fatica, quella di ricominciare, di ripartire. Allora il Centro Sportivo Italiano ha lanciato una campagna intitolata proprio Un Gol per Ripartire, che è una raccolta fondi e con un conto corrente dedicato proprio per aiutare in particolar modo i più piccoli, quelli che con lo sport crescono, immaginano, sognano, si divertono, riescono a stare insieme. Delle occasioni di sport in zone in cui in questo momento ovviamente tutto quello che non è prima necessità viene trascurato. Allora la raccolta fondi ha proprio l'obiettivo, insieme alle istituzioni e alle autorità locali, di coordinare un intervento per consentire la pratica sportiva dei più piccoli.
Ecco, ci sarà modo anche di operare più in là, casomai proprio sul terreno, così come il CSI ha fatto già ai tempi del sisma dell'Aquila?
Assolutamente, nel senso che, come già da qualche giorno la Protezione Civile sottolinea, occorre un grande coordinamento e una grande attenzione. La nostra volontà è proprio di portare materiali sportivi grazie ai nostri operatori delle province coinvolte, della Regione Lazio, Umbria e Marche, e di poter organizzare pomeriggi sportivi, nelle scuole, negli spazi disponibili per avere qualche momento di serenità, ma anche di ripartenza e di aggregazione attraverso lo sport. Quindi dopo questa prima fase emergenziale, sicuramente le nostre realtà locali organizzeranno delle presenze con i nostri animatori sportivi.
Ecco, qual è il valore aggiunto che ha lo sport nell'affrontare, soprattutto per i più giovani, come abbiamo detto, tragedie del genere? Ecco, un ritorno alla vita, alla normalità, è importante farla anche attraverso l'attività agonistica, che poi vuol dire anche il gioco, in fondo.
Bisogna capire che anche lo sport, il gioco non sono qualcosa di distanti dalla vita, sono una componente della vita. Spesso si dice bisogna fare queste cose con più leggerezza, con più voglia di giocare, con più divertimento. Ecco, sicuramente la fase che stanno vivendo questi nostri amici, questi nostri cittadini italiani è difficile, è pesante già di per sé. Ecco, ripartire, ricostruire, fare squadra. A volte sembra una metafora, in realtà è la vita. Ecco, lo sport indica che questo è possibile, che questo va fatto insieme e quindi è anche un elemento che in qualche maniera dà stimolo per ripartire e non fermarsi. Non significa non pensare quanto siano difficili le situazioni, anzi l'allenamento, la preparazione sono proprio un momento di fatica, ma sono sempre finalizzate a un risultato, la ripartenza. Da qui anche il titolo della campagna, un gol, che vuol dire insieme raggiungiamo l'obiettivo per ripartire, non per stare a guardare e se vogliamo anche lamentarci, occorre ripartire e riprendere il rigore. E i bambini in questa fase hanno proprio bisogno di sentirsi protagonisti e il gioco, il divertimento, lo sport gli possono dare questa oasi non di solitudine o di allontanamento, ma proprio di presenza dedicata a loro.
Michele Marchetti, in fondo, ecco, questo gol è un po' anche, l'abbiamo detto prima, sono in corso le Paralimpiadi di Rio de Janeiro, quanto tanti atleti disabili hanno poi messo in pratica dopo un momento sfortunato della propria vita che ha tolto qualcosa al loro fisico.
Assolutamente sì, credo che abbiamo ancora le immagini di quella atleta con la fiaccola, cade la fiaccola, lei praticamente cosa fa? Si rialza. A volte sono momenti, simboli, ma quell'emozione che noi viviamo devono diventare anche indirizzi, indicazioni. Ecco, non si tratta di accettare le macerie, si tratta di ripartire, di ricostruire. Lo sport insegna questo, si è persa una partita, non importa, c'è la prossima. Ci si allena per migliorare, per andare avanti. Il gioco di squadra diventa essenziale per i frangenti. Noi speriamo proprio di poter portare nel nostro piccolo, ahimè, centro sportivo italiano, siamo 1 milione di tesserati, di iscritti, di atleti, vorremmo che ognuno lanciasse questo gol proprio di solidarietà e di vicinanza a questi nostri amici.
Bene, grazie Michele Marchetti, direttore generale del CSI,
Grazie a voi.
grazie per essere stato con noi. Ricordiamo un attimo, ecco, questa iniziativa importante per portare fondi per la ricostruzione ai terremotati. Allora, come sarà possibile partecipare in qualche modo?
Allora, sul sito del Centro Sportivo Italiano www.xinet.it ci sono le indicazioni del conto corrente della campagna Un gol per ripartire, campagna destinata ai nostri amici del Centro Italia colpiti dal terremoto ed è accompagnato ovviamente da tutti i social media, Twitter, Facebook e quant'altro, e sarà possibile appunto donare da parte delle società sportive, degli atleti, una qualunque cifra sul conto corrente dedicato per riportare lo sport in quelle zone.
Grazie, il ringraziamento al CSI da parte di
No,
Non Solo
grazie a voi.
Sport. Terza parte di Non Solo Sport la dedichiamo al nuovo corso della nazionale italiana, non solo della nazionale italiana, di tante altre nazionali, perché è iniziato il cammino verso i prossimi mondiali di calcio, quelli di Russia 2018. La nazionale italiana, gli azzurri, guidati da Ventura, nella prima partita si sono imposti sulla squadra di Israele. E vogliamo chiedere a un osservatore d'eccezione della nazionale, perché diversi sono i libri che ha scritto sulla storia degli azzurri, quali le sensazioni del dopo Conte? È con noi Francesco Caremani, benvenuto a Non Solo Sport, Francesco.
Buongiorno Giancarlo, buongiorno. Io parlerei di Corso Ventura, oramai Conte è passato, Io sono d'accordo con il nuovo CT, è inutile guardare il segnato. Questo nella vita come nel calcio, siamo dei bipedi, per inerzia camminiamo davanti, non camminiamo all'indietro. Io questo lo dico sempre, quindi guardo al nuovo, guardo a quello che c'è. Non mi ha stupito la sconfitta con la Francia. Tu lo sai come la penso sulle amichevoli, l'Italia quando affronta le amichevoli, soprattutto all'inizio stagione, con la Champions e le coppe in arrivo, il campionato che ritorna, tanti giocatori non hanno la giusta concentrazione, a noi servono le partite con i tre punti e credo che l'Italia di Ventura abbia dimostrato carattere, forza e anche la giusta tecnica contro una squadra naturalmente non fortissima, anzi debole come Israele, in 10 portando a casa un importantissimo risultato, quindi 3 gol, la vittoria, addirittura potevano essere 4 gol perché Immobile ha fatto quello più difficile, ha sbagliato quello più facile, oltretutto con una palla incredibile che è riuscito a dargli Lorenzi. A me mi sembra una buona partenza in questo momento.
Ecco, è importante che vadano subito a regime certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva. Insomma, se c'è stata qualche pecca nella partita con Israele, l'abbiamo vista proprio nella difesa. Anche perché il nostro è un po' un girone di ferro, secondo te? Cioè, la Spagna passa una sola squadra direttamente, le altre sono costrette ad andare ai play-off praticamente.
Sicuramente giocarcela con la Spagna è dura e difficile, non credo che sia un girone di ferro, nel senso che alla fine l'avversaria vera è una sola. Cosa succede però? La partita di ottobre per noi è fondamentale perché la partita in casa con la Spagna e quella va vinta assolutamente per il gioco degli scontri diretti e dei punti, cioè mettere pressione subito, battere la Spagna, andare avanti di 3 punti, quindi mettere pressione agli spagnoli per tutte le altre partite. È un girone sicuramente difficile. Devo dire più dal punto di vista mentale, quello che dico sempre dell'Italia, cioè affrontare le altre squadre come può essere l'Albania, la Macedonia, addirittura Liechtenstein. La Spagna, ecco, in questo è molto brava. È sempre stata molto brava la Spagna nelle qualificazioni, cioè le piccole squadre le affronta e se le mangia. 7, 8, 10 gol, incredibile. Anche quando la Spagna non vinceva niente, però vinceva così le qualificazioni. Noi dal punto di vista mentale abbiamo più difficoltà, dobbiamo diventare cattivi contro le piccole squadre. Questo secondo me sarà la chiave di volta, se vuoi, mentale dell'Italia di Ventura. Per quanto riguarda la difesa, sono rimasto molto colpito da Chiellini. Io in Chiellini così non lo ricordo, però c'è un aspetto.
Ricordiamo che è stato espulso per somma di falli.
Sì, ha fatto quell'errore sul gol di Israele, abbastanza clamoroso, e poi appunto espulso per doppia ammonizione. Però vorrei sottolineare un aspetto. Chiellini nella Juventus non va mai in difficoltà. E allora vorrei ricordare, insomma, a chi piace il calcio, che la difesa da sé vale poco o niente se non c'è un centrocampo che la protegge e che fa filtro. Io credo che da questo punto di vista il centrocampo dell'Italia debba imparare molto, cioè non pensare, non dire va bene, tanto abbiamo la BBC o la BBB, quello che c'è dietro, che ci protegge, ma fare filtro, tornare, questo anche le punte, ed Erlo fa molto bene dal punto di vista tattico, è una punta preziosissima. Quindi, secondo me, ma come in tutte le squadre, fondamentalmente la chiave per il futuro e per il gioco degli azzurri è il centrocampo, dove vedo Verratti, giocatore insostituibile per mentalità, per piede e anche per grinta, nonostante che non abbia un fisico, come dire, da battaglia, è un giocatore che si batte su tutti i palloni. E intorno, piano piano, recuperare sicuramente Marchisio, perché no? Sicuramente, secondo me, anche De Rossi non li vede un'alternativa, ecco, De Rossi e Verratti per me è proprio il classico regista, mi sembra addirittura, lo potrei paragonare addirittura a Iniesta, anche se Iniesta poi in realtà non è un regista nemmeno lui, e mediani forti che combattono, che recuperano palloni, che portano su palloni e soprattutto che fanno filtro e coprono bene la difesa. Ventura è un ottimo allenatore, lo ha già dimostrato, è uno bravo, è uno capace, ha una sua idea di calcio e le sue squadre oltretutto giocano anche un buon calcio. Io però, come tutti noi, credo italiani, non mi aspetto tanto spettacolo, soprattutto in questa prima fase, diciamo in questi primi mesi, mi aspetto i punti fondamentali per andare a Russia 2018, anche perché poi lui lo sa meglio di noi, il CT sono i risultati che contano e la sua carriera se la gioca nelle qualificazioni ai prossimi mondiali.
Per concludere, Francesco Caremani, tornando alla partita con Israele, veramente un telegramma da parte tua, perché tu sei attento non solo agli aspetti strettamente agonistici dello sport e del calcio. Una nota stonata in questa partita tra i tifosi italiani che erano presenti ad Haifa allo stadio, si sono visti dei saluti romani e insomma degli epiteti non certo piacevoli da ascoltare in una partita, poi tra l'altro in quel posto, in quel luogo.
Ecco, c'è solo da vergognarsi. Noi dobbiamo essere l'Italia di Buffon che applaude quando il tifo italiano fischia l'inno francese. Noi dobbiamo essere quelli là, non gli altri. Io gli altri spero che vengano individuati, che non vengano più fatti entrare negli stadi. Purtroppo siamo, come dire, nell'era, uso questo termine che non ho inventato io, lo sappiamo tutti, dei webeti. Ecco, questi sono... Non so come definirli, però troveremo una definizione anche per loro, di quelli che vanno allo stadio solo per offendere o addirittura appunto per tirare fuori cose passate e di cui ci dobbiamo solamente vergognare. Il calcio è un gioco, è uno sport, è anche business, non ce lo dimentichiamo, perché altrimenti certo, raccontiamo delle favole che non esistono, però deve essere anche rispetto e anche un momento in cui ci si confronta, una cosa bellissima. Io lo dico sempre, la gente mi guarda e mi prende in giro, io ho imparato la geografia quando ero un ragazzino grazie alle coppe europee, quando la mia squadra del cuore incontrava squadre che non conoscevo, di paesi che conoscevo poco. Ecco, vorrei che questo fosse lo spirito con cui si va a affrontare le nazionali straniere, un momento di confronto. Poi c'è i 90 minuti in campo, è chiaro che io spero che vinca l'Italia, come ogni tifoso, a tutti i costi, con forza, con energia, con tutto quello che si può tirare fuori nel calcio. Il resto è da stupidi.
Ecco, e con questo intento sicuramente positivo concludiamo l'incontro con te, Francesco Caremani, concludiamo la trasmissione di oggi. Grazie a te, Francesco, per essere stato con noi.
Grazie a te, Giancarlo, e a tutti gli ascoltatori.
E grazie a voi tutti per averci ascoltato. Non solo sport finisce qui, un buon proseguimento di ascolto da Giancarlo Lavella.